Mi ricollego a quello, sono Luchino Galli di Mai Più Disoccupati, è una realtà giovane nata su Facebook alcuni mesi fa, in alcuni mesi abbiamo decine di migliaia di contatti. Volevo ricollegarmi a quello che hai chiesto a proposito di evasione fiscale. Hai ragione perché un paese più onesto è un paese che si può permettere di essere anche più giusto. Diamo alcuni dati. L'evasione fiscale per il 2009, e sono dati elaborati non dall'Unità, ma dal Centro Studi della Confindustria, è valutata, seguitemi bene, in 125 miliardi di euro. Solo per il 2009. L'intera finanziaria che sta facendo gli sconquassi che vediamo a livello sociale in Italia per il 2010 sono 24 miliardi di euro. L'economia sommersa ha generato quest'anno un volume complessivo presuntivo in quanto sommersa, tra i 250 e i 300 miliardi di euro, con tutti i problemi di evasione che si porta dietro. Poi già che siamo in un contesto di disoccupazione e di precarietà, parliamo anche che il sommerso contempla 3 milioni di lavoratori in nero che lavorano senza diritti e senza tutele. Poi vogliamo agire sulle voci di spesa? Di quello che è già il bilancio dello Stato. Forse vi do un altro dato che è poco conosciuto, uno degli ultimi dati ufficiali incontestabili, viene da monitoraggi di organizzazioni internazionali. Sapete cosa abbiamo speso nel 2008 per le spese militari complessivamente in Italia? Quasi 41 miliardi di euro. 41 miliardi di euro. Ma un altro dato su cui vorrei sottoporre la vostra attenzione è la spesa pro capite. Noi abbiamo una delle spese militari pro capite più alte del mondo, 689 dollari pro capite. Vi faccio un'analisi, una comparazione con la Germania. La Germania nello stesso anno ha speso, c'è una spesa pro capite di 568, di 568 euro, scusatemi, 689 in Italia, 568 euro in Germania. Però, notate bene, in Italia, nello stesso anno, per i disoccupati, si parla complessivamente delle provvidenze che sono state date a diverso titolo ai disoccupati, sono stati spesi 4.691 euro contro i 15.570 tedeschi. C'è un problema politico, che è un problema anche di distribuzione delle risorse che ci sono, ma non vogliono essere destinate ai bisogni della gente. In quest'ottica occorre che ci attiviamo come movimenti, ci attiviamo come gruppi. E noi partecipiamo agli stati generali della precarietà in quest'ottica. Abbiamo lanciato su Facebook, perché su Facebook? È una scelta che si può, opinabile per alcuni. Comunque Facebook è la piattaforma sociale che, piaccia o non piaccia, è più utilizzata in Italia. Si parla di più di 12 milioni di utenti. E comunque ha una capacità di parlare in senso lato come piattaforma, che la politica dovrebbe studiare come linguaggio, cioè è una capacità di creare partecipazione, di creare condivisione. In quest'ottica è un modo anche per conoscersi, confrontarsi e maturare eventualmente anche delle iniziative comuni. Abbiamo, come vi ho anticipato, proposto due petizioni in cui interroghiamo i nostri amici su due questioni: il reddito di cittadinanza e il salario minimo legale. Teniamo presente che l'Italia è con la Grecia l'unico paese dell'Unione Europea che non contempla forme di reddito di cittadinanza. Per quanto concerne il salario minimo legale, già 20 paesi dell'Unione l'hanno regolamentato. Fra poco arriverà anche la Germania, perciò saranno 21. In Italia c'è anche un problema particolare, politico, c'è un problema anche di rappresentanza. Perché? Perché si è preferito ignorare una soluzione normativa per lasciare la questione del salario minimo alla contrattazione tra le parti. In che modo? Praticamente inserendo nei contratti collettivi di lavoro i salari, i tariffari minimi. Grazie. Però cosa succede? Succede che oggi c'è un problema, il mondo del lavoro è andato avanti, anzi è peggiorato, oserei dire. Abbiamo milioni di precari, abbiamo, vi do le cifre, perché a volte le cifre dicono più delle parole, abbiamo più di 5 milioni di precari. In base a dati della Banca d'Italia, 2 milioni di precari in caso di licenziamento non avrebbero nessun tipo di supporto. Teniamolo presente. Allora oggi occorre un intervento diverso, un intervento normativo per coprire tutte quelle categorie di lavoratori atipici, a cui oggi si sono aggiunti anche buon ultimi gli stagisti, in modo da poter garantire a tutti un salario minimo sotto il quale il datore di lavoro non può, non deve andare. Oggi ormai siamo arrivati a dei contesti dove gli stagisti ricevono solo dei rimborsi spesa quando gli va bene. Alcune aziende gli offrono solo la possibilità di fare lo stage per acquisire esperienza e competenze. Allora, abbiamo avuto più di 22.000 abbiamo avuto più di 22.000 contatti. Vi invitiamo anche ad andare a vedere le petizioni tramite i nostri profili, e tutti gli amici ci chiedono una cosa in particolare: oltre che finalmente rientri nel dibattito politico la questione del salario minimo e del reddito di cittadinanza, ci chiede anche che i movimenti producono insieme un progetto condiviso, che il Paese sta aspettando. E in quest'ottica rivolgo un invito a tutti i movimenti perché si riesca tutti insieme a produrre un progetto che possa coagulare più movimenti possibili. Grazie.
L'idea, velocissimamente prima di dare la parola a lui per rispondere a questa domanda, è l'idea, l'idea è quella, il lavoro interinale. Allora, dipende dal lavoro atipico atipico. Per esempio, facciamo il caso del lavoro interinale. Il lavoro interinale è l'esemplificazione che il lavoro viene trattato come una merce, viene venduto come se fosse delle patate. Sulle patate si paga l'IVA, sul lavoro interinale non si paga l'IVA. Nel senso che tu dici, l'azienda prende il lavoro interinale dall'azienda interinale, fanno uno scambio su cui si può introdurre un'aliquota del 1, 2, 3% che viene raccolta e messa da parte sullo scambio di lavoro che la società interinale e la società committente, l'impresa committente, decidono. Sulle altre forme di lavoro atipico ci possono essere forme di deterrente sul fatto che, come sono stati introdotti in alcuni contratti di lavoro, che nel contratto dei metalmeccanici formalmente esiste che non si può superare il 10% di contratto atipico, eventualmente ci possono essere il pagamento delle multe per chi va oltre, e interventi di questo tipo.
Mi siedo così. Presentati. Buonasera a tutti, sono Antonio della campagna di Sweet Cash. Niente, brevemente vi presento la campagna che stiamo portando avanti ormai da giugno. Siamo entrati a giugno in consiglio regionale, non l'abbiamo interrotta, abbiamo aspettato che finisse. A giugno, insomma, gli effetti della crisi erano già importanti anche nel territorio bolognese, quindi un po' agitando questo tema siamo riusciti a strappare un incontro con i rappresentanti istituzionali. Il Consiglio regionale è poi stato rinnovato quest'anno, ovviamente in Emilia-Romagna, che insomma, è un feudo del PD, non ci sono stati grossi cambiamenti, quindi questo ci ha permesso anche con un nuovo Consiglio regionale di dare continuità alla campagna, soprattutto nei contatti con le istituzioni. Diciamo che la campagna, noi la definiamo campagna all'americana, in cui le sigle organizzative stanno dietro, non vengono poste, non sono davanti all'oggetto della campagna stessa, così si muove un po' su due binari. Il primo è questo più politico istituzionale, poi c'è un altro binario che ci serve un po' per dare corpo e sostanza a questa campagna, e cioè abbiamo quest'estate sempre siamo riusciti ad incontrare una serie di associazioni culturali, di associazioni di anche lavoratori autonomi, cooperative che si muovono nell'ambito della produzione artistica, della produzione culturale, della produzione di quella che viene definita produzione immateriale, che negli ultimi tempi a Bologna sta subendo un attacco, nel senso che dal bilancio comunale sono stati tagliati molti fondi che in genere queste associazioni utilizzavano per promuovere le loro attività. All'interno di queste associazioni poi molte delle persone che lavorano in queste associazioni vivono di questo lavoro, che appunto è un lavoro precario, in cui si vede molto bene, come dire, quella forma per cui il tempo di vita diventa completamente tempo produttivo. E insieme a queste associazioni, insomma, stiamo promuovendo una campagna, come dire, che ripensi l'identità di Bologna, a partire appunto dall'investimento nella produzione culturale, nella produzione immateriale. È una campagna appunto che è nata a fine luglio, insomma adesso ci siamo rivisti da poco, insomma, che ha intenzione di attraversare tutta la campagna elettorale, perché a Bologna come sapete è commissariata, a breve ci saranno le elezioni del nuovo sindaco. Però insomma ciò che è importante è che all'interno di questo ambito, cioè all'interno dell'ambito della produzione artistica culturale, in cui quelle caratteristiche del lavoro contemporaneo sono molto forti, L'istanza del reddito ha riscosso un certo successo, perché appunto è una forma di, come si diceva, di riappropriazione della ricchezza prodotta, ma soprattutto perché permette a chi lavora all'interno di quest'ambito di salvaguardare la propria autonomia. Come dire, che è un elemento indispensabile per chi si muove nell'ambito della produzione artistica e culturale. Ecco, quindi questi due binari sono quelli che sostanziano la campagna Yes We Cash. Devo dire che ultimamente, insomma, anche sui giornali si è aperto un ampio dibattito su questi temi. In particolare il presidente del Consiglio regionale Richetti ha promosso, non proprio una, sta promuovendo, insomma, sta sostenendo un'idea non quella di un reddito minimo garantito, ma di un sussidio per la disoccupazione modulato sulla figura dei precari. Insomma, si è aperto tutto un dibattito, ovviamente la campagna continua, va avanti. Insomma. Abbiamo un blog, un profilo Facebook, poi eventualmente, se volete, vi lasciamo i contatti.
Grazie. Allora, c'era Piera e poi Nicola. Allora. Chi vuole parlare mi faccia segno che lo...
Grazie. Sì. Allora, sarò molto breve. Io faccio parte del coordinamento di Uniti contro la crisi di cui si è tenuta oggi qua la seconda assemblea nazionale. È un percorso che sta cercando di unificare tutte le varie realtà precarie non in lotta sul territorio per poi avere un'unione a livello nazionale. Io volevo poi confermare, no, che un punto della nostra piattaforma appunto è quello della necessità di avere un accesso a un reddito garantito, quindi una nuova forma di welfare metropolitano. Poi all'interno del nostro percorso parliamo linguaggi un po' diversi, perché le realtà che fanno parte di questo percorso sono diverse, sono realtà operaie, di call center, precari della scuola, coordinamenti migranti, case, eccetera. Quindi abbiamo un linguaggio un po' differente, su cui però ci troviamo d'accordo rispetto appunto a quello che viene detto. All'accesso del reddito è di uno dei punti che abbiamo messo nella nostra piattaforma, perché poi è quello che garantisce anche una prospettiva di vita, no? Perché poi siamo realtà lavorative in lotta, ma nella vita poi di quotidiana non può esistere solo il lavoro inteso come produzione, ma ci deve essere un'apertura a una nuova forma di welfare metropolitana, che include anche comunque e soprattutto in questo periodo, in questo momento difficile, un accesso al reddito garantito per tutti e non solo, come stanno facendo in questo momento, che dovrebbe essere circa solo il 20%, a chi stabiliscono ne abbia diritto tramite gli ammortizzatori sociali. Grazie.
Io sono Nicola, della rete dei centri sociali delle Marche, e da noi, come dire, ancora la costruzione della campagna per una legge regionale sul reddito è molto in fase embrionale. Diciamo che abbiamo iniziato ad affrontare questo argomento, questa questione, a porci il problema, perché siamo venuti incontro a dei limiti che essenzialmente riguardano la lotta per il diritto alla casa portata avanti, insomma, nella mia città, che è Senigallia, e soprattutto dei limiti riscontrati per quanto riguarda la risposta organizzativa e la relazione con i sindacati e con gli operai che è stata messa in campo a Fabriano dopo la crisi della Merloni, che suppongo, insomma, tutti conosciate. E il problema sostanziale erano due: da una parte, per quanto riguardava la casa, riuscire a rompere lo schema di relazione che portava tendenzialmente a una contrattazione al ribasso tra i soggetti sotto sfratto, noi che intervenivamo e sostanzialmente gli assistenti sociali, per cui noi diventavamo una forma, se vogliamo, più spontanea, più efficace di assistenza sociale, ma non riuscivamo a organizzare fondamentalmente una lotta e soprattutto non riuscivamo a generalizzare, anche da un punto di vista politico, concettuale, diciamo, nessun tipo di vittoria che restava legata all'intervento particolare, appunto, o ad uno sfratto particolare. Per quanto invece riguarda la situazione operaia, la difficoltà nel momento in cui si è capita che la Merloni non avrebbe né riassunto né dato i soldi, di come riconvertire la possibilità per gli operai di riaprire una vertenza, e siamo riusciti per la prima volta, o meglio i compagni di Fabriano hanno riuscito per la prima volta a imporre, tra virgolette, con un lavoro, insomma, anche di notevole pazienza, la parola reddito rispetto alle richieste che gli operai facevano alla Merloni, in maniera molto, come dire, spicciola, dicendogli sostanzialmente: dateci soldi tutti subito, in modo che noi riusciamo a ricostituirci come o impresa sociale o cooperativa, e riusciamo a ricostruire la nostra vita fuori dalla vostra fabbrica. Su questo, con tutti gli altri compagni delle Marche, abbiamo iniziato a discutere e appunto a costruire dei momenti essenzialmente di dibattito pubblico, di discussione, di autoformazione interna sulla tematica del reddito. Perché? Perché come primo obiettivo ci siamo posti l'idea di uscire, diciamo così, dalla trincea dei centri sociali e di rendere comprensibile e generalizzabile la questione del reddito, che invece finora era stava un po' dentro gli accampamenti indiani degli nostri spazi. E quindi ovviamente il primo obiettivo, che è quello che stiamo portando avanti insomma anche adesso, è quello di intervenire o di organizzare nei contesti più disparati e di poter portare questo argomento del reddito, soprattutto cercando di legarlo a una serie di elementi, insomma di renderlo, di tagliarlo e di andarlo a approfondire a seconda degli argomenti che possono essere più urgenti rispetto a un territorio. Quindi per quanto riguarda Senigallia, ad esempio, la questione reddito riportato alla casa, e quindi come possibilità di poter rompere questo legame di dipendenza con i servizi sociali. Per quanto invece riguarda, diciamo, gli argomenti centrali sulla quale noi stiamo cercando di lavorare, che porremo appunto nel momento in cui ufficializzeremo, formalizzeremo la campagna sul reddito, saranno essenzialmente la questione appunto del reddito non come sussistenza alla povertà, ma come sviluppo e implemento della produzione soggettiva e quindi individuale della persona, e quindi insomma bandendo un po' questa parola povertà, e dall'altra parte quindi come anche possibilità poi di mettere la singola soggettività, le singole individualità in rete, in cooperazione con altre, perché questo è l'elemento centrale. Quando si parla di politiche del reddito bisogna smettere di guardare alla povertà e bisogna iniziare lì dove ci sono invece le potenzialità produttive, che non vengono espresse perché vengono avvilite da un mercato del lavoro frustrante e espulsivo. Dall'altra parte vi è ovviamente la questione dell'autonomia, ovvero l'idea del reddito non come un ennesimo dispositivo che lega l'individuo allo Stato e quindi in maniera specifica agli assessorati dei servizi sociali, ma che lo libera dai legami e dai vincoli dello Stato e di questi assessorati, che appunto vedono la crisi abitativa, la crisi occupazionale, la crisi della formazione come elementi di diciamo così, come se fosse un disagio sociale e non invece un problema di politica e di politica economica. Quindi diciamo questi sono un po' i temi centrali sulla quale noi stiamo cercando di ragionare. Ovviamente la campagna ancora deve essere inaugurata, perché, e qua concludo, il problema grande sulla quale stiamo ragionando è di come poter lanciare una campagna che non venga subito bollata o identificata come ecco quelli dei centri sociali, ma come riuscire a debuttare, diciamo, sul palcoscenico non noi da soli, non perché, come dire, penso che dentro i centri sociali ci sia la rappresentazione di un mondo della produzione, soprattutto di quel mondo meno garantito, però viviamo in qualche maniera una sorta di stereotipo che è difficile scrollarci da dosso, per cui vorremmo cercare, prima di appunto debuttare, di cercare di tessere relazioni con altri soggetti, quindi di organizzare sia il mondo del lavoro classico sia quello precario, in modo da poter appunto dare più forza e legittimazione a questa battaglia, che altrimenti riteniamo che verrebbe bollata e avrebbe poche possibilità di espansione, soprattutto verrebbe ridotta a un livello, diciamo così, di testimonianze, di simbolismo che adesso oggettivamente non ci interessa. Per cui riteniamo molto interessante l'investimento per quanto riguarda la questione di Uniti contro la crisi e la partecipazione alla battaglia del 16, perché se a noi ci interessa partecipare al 16 non è per solidarizzare vagamente con la FIOM, ma proprio per poter creare delle crepe dentro quel moloch che è il sindacato, in modo da poter appunto produrre innanzitutto discussione, opinione pubblica, consapevolezza rispetto a queste tematiche, in modo che poi quando, diciamo, si passerà dalla produzione di opinione pubblica, anche se a me piace più chiamarla propaganda, all'azione, noi avremo, come dire, un terreno fertile sulla quale le nostre parole non saranno parole venute dalla luna, ma potranno essere comprese, capite, magari condivise. Grazie.
Allora, interviene adesso Raffaele.
Sì, due cose proprio al volo, nel senso che questa roba della legge regionale sul reddito viene raccontata forse anche un po' troppo enfaticamente, nel senso che poi a Roma e nel Lazio non è nemmeno mai partita, nel senso che le erogazioni non sono mai arrivate ai loro destinatari. È stata una legge che è partita su un target tra i 30 e i 45 anni, è stato tenuto aperto il bando per un mese, nel mese di settembre, e a fronte di 30 giorni disponibili per il bando sono state presentate 150.000 domande. Ciò significa che, tra l'altro in un mese sfigato, no? Il mese di settembre, magari molti nemmeno sapevano che c'era la possibilità di fare domanda, e quindi c'è una fetta enorme che ha fatto richiesta, a fronte di 20 milioni stanziati da parte della Regione Lazio, capite bene che la cifra stanziata è stata irrisoria rispetto alla platea che, a cui bisognava corrispondere. Quindi, a partire da una legge fondamentalmente formulata su un piano avanzato, cioè la legge era su un profilo alto a livello culturale, cioè proponeva un contenuto forte, la legge regionale incondizionatamente dal lavoro rispetto alla soglia di reddito aperta a tutti tra i 15 e i 65 anni. A fronte di una mancanza forte di fondi, la stessa mediazione politica che aveva prodotto quella legge ha dovuto poi mettere i paletti per individuare i criteri, per individuare la platea dei beneficiari, e ha costruito una contraddizione, un controsenso dentro una proposta che era interessante, quantomeno all'inizio, quantomeno sulla carta. Questo ha prodotto di fatto una cristallizzazione del meccanismo per il quale nessuno dei beneficiari ha ancora ricevuto una sola tranche di questo reddito regionale famoso. Di fatto la graduatoria ha indicato 6.000 beneficiari a Roma, un massimo di 8.000-9.000 in tutta la regione Lazio, a fronte dei 150.000 iniziali, lasciando molte contraddizioni sul campo. Adesso su questo un minimo di ragionamento va fatto, cioè è anche un po', noi da Roma l'abbiamo vista crescere e nascere questa roba e anche fallire, quindi non possiamo in qualche modo non interrogarci o porla lì al centro della riflessione collettiva, un po' perché il tema del welfare metropolitano può essere declinato anche al di là del tema dell'erogazione diretta di reddito. Cioè le regioni oggi, e dalla riforma, diciamo, il titolo quinto della Costituzione in realtà, sono chiamate già a in qualche modo tutelare la cittadinanza e i territori rispetto ad alcuni punti qualificanti del welfare o del nuovo welfare a base locale. Si comincia con la legge 167 che regola l'edilizia residenziale pubblica, le regioni non mettono fondi su questo, diciamo, capitolo di spesa. La questione dei trasporti, ma potremmo continuare sul tema dell'accesso alla conoscenza, dei servizi sociali, cioè ci sono tutta una serie di sfere dove la regione potrebbe intervenire, che potrebbe rappresentare il nostro pacchetto di reddito indiretto, e poi invece però ragionare meglio su questo terreno del reddito minimo incondizionato o di cittadinanza, chiamatelo come volete, però con un altro profilo di controparte. Cioè un tema del genere che ricopre una platea ormai così ampia di beneficiari, a maggior ragione in un contesto di crisi economica come quella attuale, non può non farci interrogare sul fatto che probabilmente le controparti sono diverse a fronte dello stesso meccanismo rivendicativo, che però va posto su un piano intelligente. Non possiamo continuare a rivendicare cose che poi si affossano da sole e perdono e poi in realtà creano l'effetto boomerang e l'effetto, diciamo, controproducente. Poi, insomma, per chiudere, credo che il passaggio fatto dall'Assemblea agli autoconvocati sia importante. Ho visto un arretramento rispetto al primo appello, cioè al primo appello in qualche modo si poneva con chiarezza l'accesso alla garanzia del reddito. In quest'altro, ma forse una svista o magari è stata una mediazione ulteriore che però in qualche modo andrebbe approfondita anche quella, ma non per fare le pulce alle cose che succedono, ma perché è importante confrontarsi, c'è l'accesso alla continuità di reddito, che potrebbe sembrare una parolina, invece poi in realtà rischia di far scivolare una tematica che è tutta invece nostra, cioè l'estensione dei nuovi diritti, ad abbassarci su un livello di contrattazione al ribasso che è esattamente il workfare che loro vorrebbero farci in qualche modo passare, no? Il meccanismo della continuità di reddito è già previsto dalle forme peggiori della Flex Security europea.
C'è qualcun altro che è iscritto a parlare? Allora, da questo innanzitutto volevo specificare che questo è un incontro appunto iniziale che mette insieme determinati soggetti. A seconda dell'esperienza vissuta ci sono ovviamente posizioni e anche aspettative diverse. Credo che però alcuni punti mi sembra che sono venuti fuori in maniera molto chiara. Un'opzione di movimento sindacale, parlo proprio volutamente di movimento sindacale, dovrebbe essere quella del passaggio dal diritto al lavoro al diritto alla scelta del lavoro. Questo passaggio implica alcune precondizioni in termini di garanzia di reddito e di garanzia di servizi, che sono essenziali per sviluppare e aprire una nuova capacità vertenziale per quanto riguarda il mondo del lavoro e il mondo e la realtà sociale, considerando che oggi lavoro e realtà sociale, lavoro e territorio sono due facce della stessa medaglia. Questo presuppone la necessità di un lavoro di rete. Discuteremo di questo domani pomeriggio nell'assemblea plenaria conclusiva in cui i vari workshop verranno presentati, alcuni discussioni elementi. Qui, come sicuramente interessante la sinergia o il parallelismo che possiamo fare fra questo workshop e quello che è stato discusso sugli strumenti delle lotte dei precari e sulle nuove iniziative sindacali, dove anche lì si è discusso di strumento giuridico, nel caso del workshop delle lotte dei precari, l'iniziativa sindacale, le nuove forme di lotta sindacale, lo strumento giuridico è quello del diritto del lavoro, oggi sempre più minato appunto dall'evoluzione dello stesso diritto del lavoro, il discorso dell'arbitrato, eccetera, eccetera. Qui si discute nello strumento giuridico come formulazione di legge regionale per garantire il reddito di cittadinanza, il reddito di esistenza, dir si voglia. E anche qui vengono fuori una serie di elementi di criticità, credo. Non è stato trattato, ma lo dico come in sede di conclusione, un'altra proposta che è quella fatta da alcune realtà sindacali, fra cui anche la FIOM, per intenderci, che riguarda il discorso della riforma degli ammortizzatori sociali come elemento di un pacchetto di misure di welfare. Quindi noi ci troviamo di fronte a, da una parte, una proposta di welfare metropolitano che è quella che noi proponiamo, un discorso di strumento da discutere per far sì che questa abbia le gambe per diventare concretamente operativa, se basta soltanto lo strumento giuridico, e mi sembra che stia venendo fuori che non basta, e questo ci pone delle nuove domande, dei nuovi interrogativi a cui dobbiamo essere in grado. Ci pone una discussione su quelle che sono le pratiche operative che noi seguiamo. Io sono convinto che comunque, ma questo lo dico al tutto a livello personale, che anche il piano giuridico è importante, non perché io creda al piano giuridico, ma perché il piano giuridico è strumentale a un meccanismo di diffusione e di possibilità di convergenza di forze sociali che ovviamente possono aumentare il grado di capacità contrattuale che poi si vedrà nella sua capacità effettiva e non solo sul piano giuridico. Così come il discorso degli ammortizzatori sociali, credo che sia importante il fatto che è necessario andare oltre gli ammortizzatori sociali. Non riformare, non estendere gli ammortizzatori sociali, ma andare oltre significa superarli come condizione per superare la precarietà. Perché il discorso degli ammortizzatori sociali e il discorso della precarietà sono due discorsi che vanno di pari passo, perché l'esistenza degli ammortizzatori sociali consente che ci sia di fatto il mantenimento sostenibile della precarietà. È il discorso della flex security in un certo senso. Quello che noi dobbiamo invece imporre e non è un discorso di flex security, è un discorso di secure flexibility, se dobbiamo fare un gioco di parole. Cioè prima la sicurezza sociale, e quindi prima garanzia di reddito, prima servizi di base, e poi discutiamo della prestazione lavorativa. Invece di quello che si fa oggi, molta parte del movimento sindacale all'interno di questa gabbia, per cui il discorso della flessibilità, il discorso dei nuovi tipologie contrattuali, è il prius, la condizione, il primo tempo per poi arrivare al secondo tempo della sicurezza sociale. Il secondo tempo non l'abbiamo mai visto e noi stiamo da anni giocando una partita in cui non è ancora finito il primo tempo. Siamo a riscaldamento. Allora adesso su questi poi ritorneremo. queste tematiche verranno affrontate appunto anche domani pomeriggio. Mi sembra che la giornata sia stata abbastanza ricca e lunga e faticosa, per cui adesso possiamo dire, un tempo si diceva si aprono le danze, adesso possiamo dire si aprono le libagioni. Vi ricordo che per chi vuole abbiamo organizzato per stasera, a partire dalle 8:30, in Conchetta, Centro Sociale Conchetta, via Conchetta 18, Cox 18, un momento di incontro, di cena, proiezione di video, a cui seguirà DJ set, eccetera, eccetera, eccetera. L'appuntamento, Andrea Fumagalli alla console, vi farò sentire solo musica psichedelica tra il maggio del 66 e il luglio del 66. Solo questi due mesi. No? Vi ricordo che domani, ai sopravvissuti di stasera, che mi auguro che siano tanti, quindi vi invito ad andare a dormire presto, ve lo stavo dicendo adesso, si rivede alle 10:30, ci sono tre workshop, li dico brevemente, c'è quello importante sulle forme di speculazione immobiliare, il territorio come fattore produttivo, il caso Expo, il caso di Bagnoli, più altri casi, consigliato dai promotori. Poi c'è un altro workshop invece dal titolo Safety or Security, riguarda le tematiche della precarizzazione legata al tema della femminilizzazione del lavoro, quindi un'ottica di genere nell'affrontare la precarietà, ma non tanto nell'affrontare la precarietà, ma nell'affrontare gli strumenti di superamento della precarietà, quale tipo di welfare, quale tipo di sicurezza sociale, non sicurezza semplicemente è necessario. E terzo workshop, un laboratorio sulla soggettività precaria. La plenaria si svolgerà, questi workshop sono quella sulla soggettività precaria, laboratorio di ricerca, precarietà di genere e speculazione immobiliare, sono dalle 10:30 alle 13. Si pranza nelle modalità di oggi e poi dalle 14 alle 16:30 assemblea plenaria e si chiude in maniera che tutti abbiano la possibilità di tornare a casa in tempo utile.